Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 265 del Pointer Podcast. Torniamo dopo la pausa estiva, che quest'anno è stata piuttosto lunga. Oggi con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Ci manca Eugenio, ma siamo tornati almeno, insomma, per portare un po' di contenuti. Oggi ce ne abbiamo anche molti, devo dire, anche perché cioè, dopo un po' di settimane che registriamo, qualcosa in qualche modo per forza abbiamo provato e qualcosa di cui parlare c'è. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordiamo che potete aiutarci a portare avanti il progetto del Pointer Podcast in vari modi. Molti di questi modi non comportano spese da parte vostra, anzi tutti questi modi non comportano spese da parte vostra, perché abbiamo il nostro gruppo Telegram, la Pointer Chat, trovate il link nelle note della puntata. Potete lasciarci delle recensioni se lo fate su Apple Podcast e lasciate una recensione anche scritta, poi vi leggiamo in puntata. Potete anche farlo su Spotify, potete lasciare su Spotify dei commenti alle puntate e potete anche lasciarlo su Pocket Cast. Ultimo metodo, cercheremo di farlo anche da oggi, avevamo provato in passato, poi per qualche ragione non eravamo mai riusciti a portare avanti la cosa. Abbiamo anche un profilo su Amazon, il sistema, diciamo, di affiliazione di Amazon, il che ci permette di creare dei link sponsorizzati per alcuni prodotti che troverete poi nelle note della puntata. L'avevamo provato in passato, in realtà poi per qualche ragione non so bene perché avevano chiuso il profilo, non so bene cosa avevamo sbagliato. Oggi l'ho rifatto cercando di capire quali potevano essere stati l'altra volta gli errori. Poteva essere forse il fatto che avevo pubblicato i link direttamente su Telegram e non erano direttamente sul nostro sito, che era probabilmente il punto in cui avevo detto che avrei messo i link. Ora lo riproviamo, vediamo se stavolta ci continuiamo o ci bloccano subito anche stavolta. Detto questo, allora, volevo parlarti di una novità che è stata, perché alla fine, dopo tanti anni in cui dicevo, e dopo che Eugenio ne aveva parlato in qualche puntata fa, ho ceduto e per una serie di combinazioni di eventi, che sono stati un compleanno con cifra tonda e una fine di un dottorato, ho detto vabbè, prendiamo finalmente la Switch.
Quindi, e sei diventato un gamer. Congratulazioni.
ho preso la Nintendo Switch 2 e quando ero lì a scegliere, diciamo che ho visto un po' stavo cercando un po' su Amazon, c'era ancora in vendita anche la 1, c'era in vendita la 1 OLED, c'era in vendita la 2, prezzi un po' diversi, nel senso che la 1 credo se fosse sui 250 euro, la OLED qualcosa in più, meno comunque dei 500 della Switch 2. Ora, la cosa che ho pensato è stata, in effetti, per uno che magari non ha mai giocato, non c'ha grosse pretese, potrebbe andare bene anche la 1, perché tanto magari adesso, ad oggi, i giochi stanno lì. Però dopo, ragionandoci, ho pensato, ma oggi vai a comprare una console che comunque già c'ha abbastanza anni, ok che ci stanno i giochi, ma non ce ne saranno nuovi, quindi forse, pensando che magari poi la console, visto che appunto non sono un gamer, non è che la cambio magari ogni anno, comunque arriva qualcos'altro e la prendo subito, ma per andare avanti un po' di anni, insomma, io prendo qualcosa che oggi è nuovo e che magari tra 5-6 anni sarà ancora forse l'ultimo modello, rispetto a prendere un modello che è vecchio già oggi di 5-6 anni e tra 5-6 anni sarà una console di 10 anni fa. Quindi ecco, questa è stata un po' la scelta. Ma ha stupito già il fatto che, almeno io non l'ho trovata, non esisteva colorata, perché la cosa carina secondo me della Switch 1 era che c'erano i Joy-Con di due colori diversi. Qui mi sembra che la 2 sia soltanto tutta nera e non ci siano possibilità di colori diversi, almeno su Amazon questo c'era, e ho preso il bundle, quello con Mario Kart, che quindi al momento è insieme a un altro giochino che mi aveva in realtà consigliato Eugenio, che è più che un gioco indie, diciamo, ma consigliato lui, si chiama Celeste. Sono gli unici due giochi che al momento ho provato. Non ci ho giocato moltissimo ancora, perché poi mi sono trovato che non ero a casa, quindi stavo senza internet, avevo l'hotspot, c'è stato tipo un pomeriggio per scaricare Mario Kart, perché la Switch arriva con il codice per scaricare Mario Kart, ma chiaramente con l'hotspot caricare una ventina di giga è stato un po'... c'è voluto un po'. Quindi ecco, i giochi che ho provato, quindi Mario Kart e questo Celeste. Celeste è una sorta, diciamo, di È un giochino in 2D, tipo Super Mario, quindi c'hai questi vari quadri che devi completare, devi prendere delle fragole a un certo punto, poi devi arrivare a salire su questa montagna. Mario Kart, vabbè, penso che non sono la persona più adatta a spiegarlo, visto che, come sapete, se non lo sapete, in qualche puntata fa era stato scoperto che avevo poi capito le parentele tra Mario e Luigi, qualcosa del genere.
Davvero non c'ero, mi sa, in questa puntata io.
Ma era tempo fa comunque. Allora, su Mario Kart una cosa però la volevo dire, perché vabbè, divertente, mi piace comunque giocarci, specialmente quando gio non giochi da solo, perché giocando magari anche in due diventa più divertente, comunque c'è quella un po' di... E per ora anche lì ci avevo giocato in realtà soltanto in modalità portatile, tranne pochissimo attaccato alla televisione. La cosa che ero convinto che funzionasse in quel modo era che io giocavo a Mario Kart e inizialmente provavo tipo a usare la
A
Switch
sterzarti.
volante tipo, perché immaginavo, vabbè, ci sarà l'accelerometro, quindi muovendomi si muove. Invece in realtà non c'è, questa cosa un po' mi ha stupito, perché va comunque usato il controller, quello analogico, per muovere la macchinina. E la cosa mi aveva stupito perché io l'ultima volta penso che ho giocato a Mario Kart era sulla Wii, e sulla Wii tu c'avevi il volante, mettevi come si chiama, il joystick della Wii dentro, muovevi e muovevi la macchina di conseguenza, non c'avevi i tastini. E quindi questa cosa un po' mi aveva, cioè, c'ero rimasto male, ma insomma, mi sembrava strana, ecco. Poi vabbè, c'è un po' di giochi che vorrei poi provare nel futuro. Sicuramente c'è Super Mario Odyssey, e poi Eugenio mi ha dato anche un po' una lista di cose che vorrei provare.
Super Mario Odyssey è vecchio, giusto?
Era uscito forse un annetto e mezzo fa, 2 anni, non lo so. Era
Ok.
comunque, diciamo, era una delle ultime esclusive della Switch, non lo so. Perché quello in realtà l'avevo giocato sull'emulatore della Switch sul computer, quindi sono sicuro al 100% che mi piaceva, e quindi probabilmente prenderò quello. L'altra cosa che volevo dire della Switch, poi in realtà molto ne aveva detto Eugenio, un'ultima cosa che mi ha colpito è che c'ha tanti tasti. Io quando so, sarà il fatto che comunque i Joy-Con li stacchi e quindi diventano poi due, però ci sono tanti altri tasti che non capivo bene, cioè c'è un tasto specifico per fare gli screenshot, c'è un tasto per aprire tipo il game chat o qualcosa del genere, poi c'è un tasto più e un tasto meno sopra, che io pensavo, beh, sarà il volume, ma invece no, perché il volume è sopra e so due tasti appunto come diciamo cellulare. Quindi boh, un po' strana questa cosa, però di nuovo, non essendo un gamer, magari sono osservazioni stupide, cioè, in qualche modo. E una cosa che ho trovato è un sito, che magari vi poi metto nelle note della puntata, che vi consiglio se volete un po' seguire l'andamento dei prezzi dei vari giochi e soprattutto ricevere delle notifiche nel momento in cui un gioco che magari vi interessa va in sconto. Si chiama Deku Deals. Voi potete, se andate direttamente sul sito, trovate cioè vedete tutti i giochi, vedete l'andamento dei prezzi, vedete quali sono in sconto. Però per ogni gioco potete anche inserire la vostra mail, il prezzo che vorreste spendere, diciamo, per questo gioco. Quindi nel momento in cui il gioco va in sconto, voi ricevete una mail. È ottimo secondo me perché non solo traccia i giochi su Amazon. Quindi ricevete la mail quando magari su Amazon il prezzo del gioco scende sotto a quello che è quello desiderato, ma traccia anche il Nintendo Shop. Quindi, per esempio, questo gioco celeste di cui aveva parlato Eugenio, l'ho visto da qui che rispetto al prezzo solito, che non mi ricordo qual era in sconto tipo a 5 euro, e quindi l'ho preso
Ma ci
da
sono
questo.
degli sconti pazzeschi del 70-80%.
Ci sono alcuni sconti, sì. Per esempio, ora non so se sono sconti, diciamo, reali o se magari è qualcosa che già costa poco di norma e magari quello iniziale magari è il prezzo di base e poi nella realtà ti trovi il prezzo scontato, ma poi nella pratica lo trovi a costi simili. La cosa che avevo visto, per esempio, è che c'era Hogwarts Legacy in sconto a 12 euro, poi però in realtà ho scoperto che non so se quali giochi, ma Hogwarts Legacy è uno di quelli. Inizialmente questo gioco era disponibile per la Switch 1, poi hanno fatto la versione per la Switch 2, se avevi la versione della Switch 1 e vuoi giocare la versione della Switch 2 sulla Switch 2, devi comunque pagare una differenza. E quella che loro hanno messo in sconto qui adesso sull'eShop è quello della Switch 1, quindi comunque non sapevo che c'era questa diciamo differenza tra giochi magari inizialmente pensati per la versione 1 della Switch, che poi hanno bisogno appunto di qualcosa in più per girare, cioè non è che non ci giri sulla 2, ma ci gira con una grafica inferiore a quanto pare. Però vabbè, ecco, questo era tutto quello che avevo da dire sulla Switch, anche perché insomma ne abbiamo parlato molto, non credo di avere altro al momento da dire, e magari però nelle prossime settimane, se provo qualche altro gioco o ho qualche altra prima impressione, ne faccio qualche altro follow up. C'è una notizia di cui voleva parlare con Alessandro, che è sempre relativa ai giochi, ma è un qualcosa di più innovativo, se vogliamo.
Sì, esatto. Qualche tempo fa ci avevi girato sulla chat interna che abbiamo tra me, Eugenio e Luca stesso, il post di Piero Molino che diciamo annunciava di aver ottenuto un finanziamento seed di 5 milioni per la sua startup, che si chiama Studio Telico. Luca aveva identificato che tra gli angel investor c'erano anche dei nostri conoscenti in qualche modo. E andando un po' a scavare che cosa stessero facendo in questa startup, avevano messo diciamo quello che vogliono rendere possibile è cercare di permettere la generazione di giochi in locale, sostanzialmente attraverso l'AI generativa. Entro più nel dettaglio. Loro hanno messo a disposizione una demo di questo gioco, per cui potete immaginarvi una sorta di Pokémon. In questo caso qui è la mappa di un villaggio, e la particolarità è che ci sono, ad esempio, delle persone all'interno di questo villaggio che hanno una propria personalità, che la puoi definire tu giocatore. Quindi, in particolare, c'è un personaggio in cui definisci qual è il suo nome, qual è la sua età, qual è la sua personalità. Ad esempio, un esempio facciamo vedere in questa demo su YouTube, poi magari vi lasciamo il link nella descrizione, nelle note della puntata, riguardo a vedere un po' come funziona questo gioco. Potete poi descrivere la personalità, ad esempio dire che quella persona, come si dice, quel NPC, non playable
character,
esatto, grazie, non playable character, ad esempio può essere un chimico geniale e che quando ci parli ti tira fuori sempre citazioni a film famosi, poi puoi definire il background di questa persona e che cosa fa giornalmente, quindi giornalmente cosa fa all'interno di questa mappa. E questo che vogliono dimostrare all'interno di questa demo è che questa demo, diciamo, questo gioco può girare in locale sul proprio computer senza quindi dover pagare delle fee per ogni volta che c'è un'interazione con i non playable NPC del gioco, dato che questi NPC sono tutti diciamo alimentati attraverso un LLM. Quindi siccome tipicamente quando uno invoca un LLM, ad esempio quello che conosciamo di più di tutti, ChatGPT, potremmo avere la versione a pagamento, oppure quando si utilizzano delle chiamate all'API di ChatGPT, queste vengono, diciamo, tu utente paghi una certa quota, una certa fee per API call. In questo caso, siccome tutto viene girato in locale, tu non paghi nessuna fee, e allo stesso tempo comunque questi NPC sono animati da un LLM. E inoltre quello che sottolineo attraverso questo utilizzo dell'utilizzo di AI generativa per la generazione di giochi in locale, chiaramente anche delle garanzie dal punto di vista della privacy, dato che diciamo tutti i prompt, tutti i messaggi che magari ti scambi con l'NPC non vanno a giro per internet, ma rimangono locali sul tuo computer. E trovo questa direzione super interessante, perché mi stavo già immaginando, magari a un certo punto uno potrà fare magari un Pokémon, una versione, un gioco di Pokémon attraverso questa dinamica, dove magari si autogenerano delle quest specifiche che sono diverse a seconda di come il giocatore specifico si muove in quella run del gioco, e rendere tutto più sicuramente rigiocabile e più dinamico. Seguendo un po' questo filone, nel pre-puntata stavamo parlando anche con Luca della possibilità di, cioè, o meglio, stiamo vedendo ora che stanno emergendo non soltanto dei giochi. Questo GARP a cui facevo riferimento è un gioco 2D, okay? Quindi era la grafica, come dicevo prima, di Pokémon, ma ci sono anche giochi in 3D dove world models, giusto, vai a creare l'ambiente circostante on the fly. Quindi cosa significa? Immaginiamoci un gioco, non so, Call of Duty, ok? Io giro lo sguardo e mentre giro lo sguardo automaticamente mi si crea in quel momento parte del gioco. E la particolarità è che poi quando io ritorno a riguardare da dove sono venuto, tutta la parte del gioco generata rimane fissa e non mi si autogenera nuova continuamente. Quindi si vede che c'è questo trend verso il cercare di introdurre l'AI generativa anche nei giochi, portando chiaramente un'esperienza di gioco totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi.
Sì, a tal proposito, in realtà una di questi world model è Genie 3. Non so, la pronuncia adesso sinceramente non so bene quale. Di Google, che è stata lasciata da Google DeepMind a inizio agosto, e ha un po' in realtà forse anche attirato più l'attenzione rispetto all'altro grande rilascio di inizio agosto, che è stato quello di GPT-5. Questo appunto è un world model che va a dare la possibilità, tramite un prompt, di generarti il mondo intorno a te, che è un qualcosa che fa abbastanza, diciamo, paura,
spaventa
il risultato che si ottiene, ma soprattutto spaventa anche in questo caso, così come in tanti altri casi che abbiamo visto negli ultimi mesi, fa molto riflettere il fatto che questa è la terza iterazione di questo modello. La seconda è stata non troppi mesi fa, ma tra la seconda e la terza c'è una differenza, una qualità davvero molto superiore, e quindi questo ti fa pensare quanto effettivamente sta andando veloce questa tecnologia e la ricerca in questa direzione. Perché magari noi lo vediamo, diciamo, vabbè, sì, bello, ti fa generare il mondo, però non stiamo forse neanche, forse neanche riusciamo a vedere bene quali potrebbero essere le applicazioni reali, in quali contesti questo può essere sfruttato al meglio. Il gaming è uno di questi sicuramente, però magari ci sono anche contesti diversi, per esempio una simulazione, no? Tu c'hai, magari puoi fare delle simulazioni e le fai in questo contesto in cui è tutto più facile da ottenere, non devi simulare, non devi magari scriverti tu il simulatore, ma riesci magari a crearti questo mondo. E ne parla di questo anche in un'intervista, ne ha parlato il CEO di Google DeepMind in un'intervista con Lex Fridman. Quindi c'è un'intervista, trovate su YouTube a Demis Hassabis, mettiamo anche di questo il link nella nota della puntata. È un'intervista in cui ho sentito la prima oretta più o meno, poi mi rimane tra ora circa, e lì parlavano proprio anche di, non parlavano esattamente solo di Google Model, ma parlavano anche dell'utilizzo di AI nel settore dei videogame, perché cosa che non sapevo e che ho scoperto mentre ascoltavo questa intervista, la carriera di Demis Hassabis è iniziata proprio nell'ambito dei videogame. Quindi lui all'inizio della sua carriera aveva iniziato lavorando in questo ambito, andando anche ad applicare l'AI all'interno dei videogiochi, quindi quando ancora magari non era neanche troppo, diciamo, una moda. Mettiamo il link nella nota della puntata e se poi vi interessa potete andarvelo ad ascoltare. C'ho due piccole notizie di cui parlare prima di poi di arrivare all'altra grande novità dell'ultimo periodo, che è GPT-5, GPT Open Source. La prima riguarda Notion Offline. Perché? dopo tanto tempo dall'annuncio in cui Notion aveva annunciato che appunto sarebbe arrivata una versione offline di Notion, questa versione è finalmente disponibile. Ora, io non so se già da prima, quando avevano annunciato, era già stato chiaro che questa sarebbe stata il modo in cui loro intendevano la versione offline di Notion, o se invece avevano fatto intendere qualcosa di diverso, perché io diciamo che mi sarei aspettato qualcosa di diverso, o comunque quello che vorrei avere da un tool come Notion è qualcosa di diverso. Ora, di nuovo, qui magari sono io che non riesco a farlo funzionare al meglio, però quando non sei connesso, quello che succede con Notion è che tu non riesci proprio ad accedere a alcune pagine. In alcuni casi mi capita che magari mi ci fa comunque accedere per leggere. Però se voglio scrivere diventa complicato perché non mi fa proprio scrivere. Alcune pagine nemmeno me le fa aprire, quindi immagino che alcune magari che ho usato recentemente in qualche modo me le mette in una cache e poi le riesco a riaprire, però in generale non fa scrivere, no, cioè in generale non fa scrivere. Ora hanno rilasciato questa versione che si chiama appunto Notion Offline, questa feature, in cui tu quando sai che vuoi usare una pagina offline, quando sai che vorrai usare una pagina offline, la devi andare rendere disponibile offline, quindi in pratica apri la tua pagina su Notion, in alto a destra clicchi e la rendi disponibile offline. Ho fatto un po' di prove veloci prima nei giorni scorsi e ho fatto questa prova perché dico, vediamo se almeno funziona in questo modo, diciamo che ci potrebbe anche stare. Ho aperto una pagina in cui però al suo interno c'erano link ad altre pagine, quindi la pagina più esterna, ok, disponibile offline. Poi mi sono, diciamo, distaccato, disconnesso da internet, ho riaperto quella pagina è effettivamente disponibile. Il problema è che poi le pagine che sono disponibili internamente, che tu puoi cliccare e andare a visitare, se a loro volta non le rendi disponibili offline, non lo sono. Quindi diventa un po', secondo me, limitante. Diciamo che non è esattamente quello che mi sarei aspettato e non so, di nuovo anche qui, io che non ho, rendo il tutto troppo semplice, però mi sembra strano che non si riesca ad avere un tool che ti permette di, un tool che ti permette di utilizzarlo anche staccato da internet. Ora io capisco che magari ci sono alcune feature che hanno bisogno di un accesso a internet, che ne so, quelle per esempio che usano l'AI, è chiaro che magari se non sono connesso a internet non le posso utilizzare. Ma scrivere in una pagina, creare un nuovo documento mi sembra qualcosa di indipendente dalla connessione a internet, anche perché un po' tutti i vari servizi che utilizziamo banalmente per scrivere delle note, comunque magari ti permettono di visualizzare quelle che c'è già. Ora, per esempio, stavo facendo adesso proprio in diretta una prova, ho aperto Notion dal cellulare, ho aperto una pagina, vedo che la prima di queste pagine è visualizzabile, me la apre, tutte le altre in realtà sono grigie, non cliccano perché appunto non è possibile cliccarci perché mi dice che non sono offline, e poi però vabbè mi fa scrivere, quello sì. Non lo so, mi sembra un po' limitata come feature, non so se magari verrà estesa in futuro, non so se tu usi Notion e l'hai provata.
Io diciamo, non uso più Notion proprio per il problema che c'ho, che dovevo essere sempre connesso a internet. Quindi, sì, in realtà avevo letto la notizia e ho detto: ah, cavolo, magari posso rivalutare di utilizzare Notion. Ma diciamo, rispetto a questo tuo feedback, mi fai un po' ripassare la voglia, ecco.
Poi, no, io in realtà lo uso e quando lo uso in realtà sono anche contento di usarlo perché mi ci trovo abbastanza bene. Però questa cosa di non poter nemmeno visualizzare i documenti quando sei offline è un po' limitante perché magari non sempre tu sai quale documento userai, non sempre nel momento in cui ti serve hai pensato a metterlo offline, quindi boh, la vedo un po' come una limitazione, ecco, al momento. Poi vedremo, magari in futuro diventerà, la miglioreranno ancora. La seconda notizia, un altro servizio di cui volevo parlarvi, purtroppo anche questo non è disponibile in Italia ancora, però ve ne voglio parlare lo stesso perché sembra piuttosto interessante. E sembra una di quelle applicazioni dell'AI che non è, a mio avviso, tirata troppo per i capelli, come magari in altri contesti in cui ci si deve per forza mettere l'AI in prodotti dove non servirebbe. Il servizio in questione si chiama Google Flights Deals e offre, una volta Google Fi, vabbè, forse lo conoscete già, è un servizio di Google che permette di cercare, diciamo, voli, comparare prezzi. Quindi voi cosa fate? Andate su Google Flights e dice: io parto da Roma, voglio andare a Parigi, vado dal 1 settembre al 20 settembre, trova i voli in quelle date. E lo fa. Però lì, chiaramente, voi dovete sapere dove andate, da dove partite, quanto state. Con Google Flight Deals, quello che loro hanno fatto è stato introdurre la possibilità di scrivere il linguaggio naturale, il tipo di vacanza che volete fare e dove volete andare. Quindi, una volta settato l'aeroporto da cui partite, quello che potete scrivere è, ad esempio, voglio andare per una settimana, anzi, voglio fare un weekend in un posto caldo, dove posso mangiare bene. E quindi lì, a quel punto, lui capisce, cioè capisce, vi dà dei consigli su dove potreste andare partendo da New York per fare una settimana. Mi sembra molto utile questo, perché magari ci sono in alcuni casi non sai bene dove vuoi andare, però magari sai che vuoi andare, non lo so, in montagna, oppure sai che vuoi andare al mare, anche se è a dicembre, perché vuoi andare al caldo. E quindi magari scrivendo in questo modo ti potrebbe consigliare, ti potrebbe far scoprire delle mete che non avresti considerato, e se tutto funziona bene. Ora ho provato a provarlo, come abbiamo fatto quel giorno poi per quell'altro servizio di Google, perché VPN, mi sono collegato, ho aperto effettivamente la pagina web, ho provato, ma ad un certo punto mi chiede di fare il login con l'account Google, e nel momento in cui mi ha chiesto di fare il login con l'account Google mi ha di nuovo detto: guarda, non sei nel tuo paese, non è disponibile, quindi in qualche modo forse c'è qualche controllo in più. Non ho poi provato troppo, perché secondo me se tu sposti, se sei con la VPN e sposti diciamo, la localizzazione del tuo account da italiano a inglese, e come nazione Italia o metti US, probabilmente riesci a concretizzarlo, però non c'avevo voglia in quel momento, quindi non l'ho fatto. Però secondo me è un servizio che invece potrebbe essere, quando arriverà anche in Italia, potrebbe essere utile.
Prima di passare allora al GPT-5 e GPT-OS, un'altra informazione, OSS, OS, non lo so, come open source?
Open source, sì. Sì. Io avevo detto GPT-OSS, però...
OSS, sì, ci sta. Prima di passare a queste notizie, volevo, diciamo, informare tutte le persone che hanno Team come gestore telefonico, che possono avere gratuitamente per un anno Perplexity. Io, ad esempio, l'ho fatto il mese scorso non l'avevo mai provato, il Pro di Perplexity. Lo trovo interessante, perché comunque ti dà la possibilità di utilizzare diversi modelli, quindi non sei più stick to magari GPT, se tu, ChatGPT, se stai pagando l'abbonamento su OpenAI. Lì su Perplexity fai una query e puoi selezionare il modello che più preferisci, tra cui c'è GPT-5, c'è Sonnet, c'è Gemini, e ci sono anche Sonnet con Thinking, però alcuni di quelli in realtà devi avere Perplexity Max per poterli utilizzare. Questo per dire che mi sono interfacciato con Perplexity in quest'ultimo mese, e se uno mi chiedesse, vuoi mantenere, cioè se nel momento in cui finirà questo anno gratuito offerto da Team, vuoi utilizzare Perplexity o GPT, non saprei dare una risposta, perché in alcuni casi per roba un po' più creativa mi serve GPT, mentre Perplexity lo utilizzo più per fare ricerche web, che non ho, non so dirvi come, ma lo sento un pochino più, che si impegna di più a ricercare le cose. Tipo, non so se magari era il modello diverso che stavo utilizzando, perché in quel caso stavo utilizzando su Perplexity per fare un tipo di ricerca. Sonnet, Claude, insomma i modelli di Claude, e dall'altra parte GPT, e da una parte su GPT non mi stava soddisfacendo il tipo di risposta, a parità chiaramente di query, invece su Perplexity sì, però magari questa roba qua la cerco un pochino più di chiarirmela anche a me stesso, e e magari vi faccio un follow up nelle prossime settimane e mesi. Quello che però volevo anche dirvi è che Perplexity diciamo mette a disposizione un proprio browser che è un po' sulla scia di Dia, ovvero siamo a Comet. Quindi l'idea è avere un browser che è molto integrato con gli LLM e alla quale puoi fare delle query e poi, diciamo, queste query possono andare a interfacciarsi con la pagina web per, magari, non so, compilare campi o altre cose che uno vuole, gli vengono in mente. Ero molto curioso di questo Comet, perché magari lo potevo sostituire a Dia, che ancora non ho mai avuto veramente il colpo di fulmine, cosa che invece avevo avuto per Arc. Il problema qual è stato? È che purtroppo, credo, dal mio punto di vista, quando uno maneggia strumenti basati sull'LLM o comunque, diciamo sì, basati con LLM, su LLM, nel momento in cui gli deleghi un task, il cui, diciamo, per te l'output è molto importante e te lo sbagliano, smetti di fidarti e, diciamo, successivamente hai difficoltà a continuare a utilizzarlo. Ora, in questo caso era successa la seguente cosa. Non ho approfondito troppo Comet, perché la prima volta che l'ho utilizzato ero su Overleaf, stavo scrivendo un articolo e in particolare volevo andare a modificare, credo, una tabella o qualcosa del genere, un disegno. E allora ho detto, perché non mettere a prova Comet e vedere che cosa fa, nel senso, magari riesce a diciamo interfacciarsi con la parte del mio, diciamo, il codice tech e andare a modificarlo per ottenere il risultato che gli stavo chiedendo nella query. Bene, ha un effetto grafico fantastico, perché Comet, quando parte in modalità AI, quindi prende il controllo dell'LLM, ha degli aloni blu intorno alla pagina web che hai davanti, quindi sembra anche una roba futuristica. Il problema è che cosa è successo? È che c'era circa, diciamo, 25 pagine di articolo. Quando gli ho chiesto di modificare quella parte di codice relativo a una picture in TickZ, ha la fantastica idea di cancellare tutto quello che c'era scritto. Ora, di base non è un problema, c'è la history e il resetti, no? Però supponiamo che questa cosa succedeva in un documento in cui magari non avevo la history o in un altro, qualsiasi contesto in cui non potevo fare un control Z, lì mi avrebbe creato non pochi problemi. Quindi questo eccessivo, il fatto che Comet stava direttamente editando all'interno della parte del tech senza, diciamo, chiedermi in qualche modo l'autorizzazione per quel tipo di operazioni che stava iniziando a eseguire, mi ci ha fatto allontanare. Cosa che non succede con Dia, dove invece quando tu fai delle query nella chat, in realtà lui non ti va a editare direttamente, ad esempio, il tuo file tech, ma all'interno della chat ti dà la risposta e poi ti chiede in fondo se vuoi andare a sostituire la parte che hai generato con la parte che è attualmente scritta sul tech file. E quella roba, quella dinamica lì mi piaceva molto di più, perché mi dà la possibilità di ricontrollare effettivamente quello che stava editando, perché un discorso è inserirci un errore e non mi compila più il tech, un altro discorso è cancellarmi tutto. Quindi questo era un pochino il mio rant su Comet, però l'ho usato poco. Se qualcun altro lo sta utilizzando e ha qualche feedback in merito, lo scrivo pure nella pointer chat.
Una cosa che hai detto e che ti volevo chiedere, mi ero dimenticato in prima puntata, ma a questo punto lo ricordo adesso, è: dicevi che avevi fatto generare il codice anche TickZ. Allora, come l'hai fatto? Nel senso che avevi già uno schema iniziale e gli hai chiesto di fare la generazione, oppure è partito di lui di base dicendogli semplicemente l'idea di quello che volevi realizzare? Perché la cosa che avevo provato a fare qualche giorno fa, perché ho visto quello che avevi fatto tu, penso, poi ho visto alcuni anche in realtà su LinkedIn che avevano scritto che avevano fatto delle immagini usate per paper tramite Claude, e quindi mi ero chiesto, ma come l'hanno fatto? Io quello che ho fatto è stato dargli un'immagine che già avevo, già avevo, e in realtà gli ho detto fammela tipo in formato di codice o qualcosa del genere, ma non gli avevo detto TXZ. Quindi è uscito fuori con un codice HTML, CSS e JavaScript in cui in pratica mi aveva rifatto l'immagine in quel modo, cosa che non era quello che in realtà volevo. Gli ho detto di non usare quello, in realtà ha fatto un'altra cosa. Quindi non ho ottenuto il risultato sperato.
Allora, senti, io ho avuto risultati un po' contrastanti tra di loro, nel senso che inizialmente dovevo andare a creare un albero, un binary tree, e un po' particolare, e sinceramente non avendo mai utilizzato veramente TickZ per disegnare roba un po' avanzata, ma nemmeno troppo base, ecco. Diciamo che me lo ha portato a termine, me l'ha realizzato. Poi è chiaro che siccome ti scrive poi il codice partendo da zero te lo scrive piuttosto pulito, quindi tu riesci anche poi a editarlo manualmente sulle cose che non ti convincono della figura che ti ha dato. Il problema è stato successivamente che questo albero binario mi serviva un albero binario, disegnare un albero binario. Poi successivamente mi serviva di realizzare un albero binario che però, come dire, fosse cioè in 3D, o meglio, che l'immagine fosse, si dice, tilted, quindi fosse ruotato di 45 gradi rispetto all'asse delle Y. E questa roba qua l'ha mandato completamente al manicomio GPT-5, nel senso che non riusciva a farmelo ruotare, gli stavo anche linkando la documentazione per dirgli come farlo a girare, e poi da lì ho continuato a costruire altre cose, altri effetti per averci una sorta di 3D all'interno dei grafici dell'articolo, ma mi stava trovando soluzioni sbagliate. Ma comunque a me davano, diciamo, un lint per capire come realizzarle poi veramente quello che avevo in testa. Quindi ci ho messo un po' per ottenerle. Detto questo, non ho provato a farle realizzare con Claude, che magari quello avrebbe potuto invece farlo a botta secca al volo.
Ok, no, non lo so, io con Claude avevo provato, ma non ho ottenuto i risultati sperati, però magari appunto era per nemmeno perso troppo tempo, devo dire la verità. Ho ottenuto questo qui, ho detto no, così no. Poi tra l'altro c'erano delle frecce in queste immagini, quindi me le metteva sopra ad altri elementi dell'immagine, ho detto guarda, no, si stanno sovrapponendo, spostali.
Esatto.
Non era
Ho avuto lo
molto.
stesso problema. Non riuscivo a fargli capire che doveva metterlo tipo nel background in modo tale che non si sovrapponesse con altre immagini. E a un certo punto comunque mi stava corredando di package per avere questo effetto e comandi per avere questo effetto. Le stava inserendo nell'ordine sbagliato all'interno della tizia della picture, ma a un certo punto è riuscito a. Cioè, a un certo punto io riaggiustando questa roba, gli strumenti che mi aveva dato nell'ordine sbagliato, mettendo nell'ordine giusto, è andato.
Ok, allora, visto che hai parlato di questa cosa, io in realtà salto un argomento per ora e ti parlo di un'altra cosa che secondo me è molto collegata a quello che hai detto, perché tu prima hai detto Perplexity ti mette a disposizione tanti modelli, che normalmente sono modelli a pagamento, e nel tuo caso tu hai Perplexity tramite Team, altrimenti sì, ok, Perplexity c'ha il suo abbonamento, però quanto effettivamente Perplexity rientra dei costi che ha, che deve insomma sostenere, per permettere agli utenti di fare tutte le query che vogliono fare. C'è stato uno studio, non specifico su Perplexity, in generale le aziende che utilizzano Generative AI, che stanno investendo molto in questo ambito, e che a loro volta hanno ricevuto grossi finanziamenti. Si parla di 30-40 miliardi investiti in questo ambito nell'ultimo periodo. È uno studio di ricercatori dell'MIT che in pratica hanno detto che nonostante ci sia stato questo investimento di 30-40 miliardi nella Generative AI, i risultati che si sono ottenuti sono comunque, diciamo, inferiori rispetto forse alle aspettative, e solamente un delle aziende stanno ottenendo dei risultati positivi da un punto di vista economico, mentre la maggior parte di queste aziende non hanno dei ritorni positivi dall'aver prodotto qualcosa che abbia a che fare con la generative AI. L'altra cosa, l'altro interessante che hanno messo a disposizione è il fatto che la metà delle aziende che cerca di portare avanti progetti di questo tipo, progetti che hanno a che fare con generative AI, cioè non la metà delle aziende, la metà dei progetti che partono con l'obiettivo di usare generative AI o comunque di produrre generative AI, in realtà non vengono poi messi in produzione perché falliscono. Mentre ci sono anche notizie molto pessimistiche sul fatto che nel giro di qualche mese o anno al massimo, la maggior parte delle startup AI nate nell'ultimo periodo sull'onda della generative AI morirà perché appunto i costi diventano ingestibili. Ci sono stati grandi cambiamenti, grandi comunque, cambiamenti all'interno dei di prodotti, ad esempio come Cursor o come anche Copilot, che hanno introdotto dei tagli diversi per quanto riguarda il consumo di token, il consumo di queste LLM all'interno del codice. Il tutto porta a pensare che ci sia un po', cioè il tutto porta molte persone ad avere un po' di paura che questa bolla dell'AI stia un po' per scoppiare, e non soltanto dopo in realtà l'annuncio di questi ricercatori dell'MIT ci sono stati un po' di piccoli cali in borsa di queste aziende che comunque stanno investendo molto in questo ambito, ma c'è stata anche un'altra notizia che ha fatto un po' tremare, ovvero la notizia che arriva da Meta, che ha interrotto diciamo, l'assunzione di nuovo personale all'interno del team di Super Intelligence. Ora, questa notizia, secondo me, in realtà è stata più sensazionalistica di quanto non sia, perché da quello che ho capito io nell'articolo che ho letto c'era scritto che loro non hanno interrotto le assunzioni in generale in tutto Meta riguardo per quello che riguarda l'AI, ma hanno interrotto le assunzioni per quello che riguarda il Super Intelligence AI Team di Meta, che è stato creato da qualche settimana, mesi, diciamo, da Mark Zuckerberg in persona. Lui stesso si è occupato di andare, dicono almeno, che si è occupato comunque di andare a prendere vari personaggi, rubandoli alla concorrenza. Si parla di stipendi, contratti da fino a 1 miliardo per alcuni di questi ricercatori che sono stati rubati da aziende concorrenti. Hanno provato a togliere molti ricercatori da OpenAI, ne hanno preso qualcuno da Google, qualcuno da Apple. Quindi, insomma, hanno fatto un team che, nell'obiettivo, diciamo, nell'idea di Zuckerberg, dovrebbe portare alla creazione, allo sviluppo all'interno di Meta di questa super intelligence AI. Dovrebbero essere, in questo modo, almeno secondo lui, i primi ad arrivarci, con l'obiettivo di renderla poi a disposizione di tutti nei prodotti chiaramente di Meta e ovviamente anche negli occhiali di Meta. La cosa, diciamo, che forse è stata poco sottolineata è che in realtà, appunto, il blocco delle assunzioni riguarda questo team specifico e a quanto pare non tutto Meta, e alcuni internamente a Meta dicono che il tutto è stato fatto solamente perché in realtà ora sono arrivate tante nuove persone all'interno di questo team e quindi c'è soltanto un attimo, si prendono un attimo per riorganizzare il team, capire a chi assegnare i vari ruoli e capire come organizzare questo team. Quindi non è che si sono fermati perché pensano che la bolla dell'AI stia per esplodere o perché pensano che non riusciranno ad ottenere quello che vogliono, come invece si è letto un po' negli ultimi giorni in giro, ma semplicemente perché stanno cercando di, diciamo, di riorganizzarsi un po' internamente. Ora, non so se è vero o no, però diciamo che le notizie negative si cominciano a leggere abbastanza, e anche il cambio delle politiche di questi servizi, che ti danno sempre meno, nonostante anche se magari un cliente che paga. Lo stesso Claude che con la versione da 20 dollari, quindi la base, non ti dà troppo se vuoi utilizzare Claude Code. Se anche alla versione superiore comunque ci sono delle limitazioni, cioè ti comincia a far pensare che forse in effetti queste aziende grandi ritorni non ce li stanno avendo, perché prima ti hanno dato la possibilità di provare, di diventare in qualche modo dipendente, adesso ti stanno piano piano togliendo perché d'altronde anche loro dovranno avere un ritorno da tutto questo e non possono permettersi di continuare a farti usare gratis i modelli.
Sì, guarda, ma aggiungo a questa cosa, purtroppo ora non mi ricordo dov'è la fonte da cui leggevo questa discussione, però era riguardo all'uscita di GPT-5. Dicevano quello che si sono voluti concentrare è su efficientare il modello, nel senso cercare di abbattere i costi per OpenAI nella generazione delle risposte. E oltre a questo, troppo tempo fa ci venne girato all'interno della Pointer Chat un video riguardo a su YouTube di alcuni investitori, ok, di un gruppo di investitori che facevano una panoramica sui modelli degli LLM, sugli LLM in generale, e osservavano che tra tutte le aziende che si stanno occupando dello sviluppo degli LLM, Google era quella che stava rilasciando dei modelli che fossero i più efficaci dal punto di rapporto tra performance e costo del modello. Come se effettivamente, in qualche modo, queste aziende hanno detto: "Way, tutto fantastico, questa roba funziona troppo bene, ma ci costa troppo. E ok, siamo riusciti a raggiungere tutti gli utenti a livello mondiale in pochissimo tempo e tutto il resto, però il costo per noi è sempre troppo elevato." E questa cosa qui si collega esattamente a quello che stavi dicendo te, nel senso che è evidente che ci stiamo rendendo conto di questa problematica e le aziende stanno cercando ora di andare verso una politica di efficientamento dei costi lato loro. Quindi probabilmente questo sarà il trend dei prossimi mesi, e una volta che magari riescono a trovare una chiave per ottimizzare le risposte, anche Cloud Code, ad esempio, uno potrà fare più richieste, perché tutti questi strumenti, quando vai in modalità agentic coding per andare a editare il tuo software, siccome sono richieste molto molto costose, anche loro, l'azienda come Anthropic, non te ne dà tante di query per poter andare a modificare il codice. Dopo poco le esaurisci. E questo è evidente che c'è un problema di base sui costi lato dell'azienda. E poi un'altra cosa, poi chiudo, riguardo al discorso della bolla, no? Se ne sta parlando abbastanza. Io credo che in tutti i contesti in cui esce una nuova, una tecnologia che ha dei, diciamo, applicazioni potenzialmente infinite, nascono sicuramente e si improvvisano tali imprenditori con idee che vanno a sfruttare questa tecnologia in tantissimi ambiti. È chiaro che questa roba qua io la trovo anche positiva, no? Perché stai andando in modo molto veloce a testare qual è l'impatto dell'AI su un certo ambiente, su un certo settore. Poi quelli che chiaramente sono quei settori di cui verifichiamo che non hanno effettivamente utilità, semplicemente sono startup o aziende che moriranno, oppure anche team interni di big tech che semplicemente anche lì verranno sfatti e riallocate quelle persone in altri contesti. Però sono sicuro, cioè, diciamo, sono convinto che se qualcuno lo volesse paragonare alla bolla del dot-com, oggi internet c'è ed è una tecnologia, diciamo, base che ciascuno di noi dà per assodata e in qualche modo...
Sì, diciamo che il paragone che spesso si fa è quello, ecco, sì. Il paragone spesso è quello, anche nell'articolo che poi mettiamo nella nota della puntata la nominavano. Non so se arriveremo alla stessa situazione, però eccola, il paragone che spesso si fa è quello.
Sì, credo che sia evidente che le AI rimarranno, nel senso non è che a un certo punto scoppia e dico no, non ce ne facciamo nulla, lo stiamo osservando.
Quello sì, sono d'accordo, l'unica cosa, diciamo, che un po' secondo me fa pensare a molti, diciamo, una bolla, è forse, diciamo, la poca sostenibilità al momento, nel senso è quello che dicevamo prima, cioè sì, ok, ti sto dando un servizio che potenzialmente potrebbe far aumentare magari la tua produttività o comunque ti potrebbe dare molto alla tua azienda, ma allo stesso tempo a me costa talmente tanto che devo comunque o rimetterci io o farti pagare dei costi altissimi. Lì secondo me c'è questo collo di bottiglia che se riusciranno queste aziende a risolvere questo problema, magari trovando delle architetture alternative o facendo delle ottimizzazioni in qualche modo, magari riesci a rendere il tutto più utilizzabile, più scalabile, più sostenibile nel tempo. Quello, secondo me, è il problema più grande per rendere, diciamo, la cosa sostenibile per le aziende, credo. E a proposito, appunto, tu l'hai nominato, chiudiamo la puntata parlando un po' delle ultime novità di OpenAI. Agosto è stato un mese intenso per OpenAI. Non so quanto positivo, nel senso che abbiamo visto prima il rilascio di GPT OSS, quindi Open Weight di GPT, i primi da GPT-2, si parla di due modelli con architettura Transformer, entrambi con Mixture of Expert, 20 miliardi di parametri in un caso, dove 3,6 sono attivi, in un altro 120 miliardi, 5,1 attivi. Diciamo che quello più piccolo riuscite a farlo girare sul vostro computer probabilmente. Quello più grande, da 120 miliardi di parametri, invece gira su GPU da 80 giga, quindi se avete a disposizione un H100 potete farlo girare. I pesi li potete scaricare da GameFace e sono modelli chiaramente che possono essere utilizzati anche per il fine tuning e probabilmente sono ottimi anche da questo punto di vista per magari le aziende che vorranno farci fine tuning e proporli per utilizzi più specifici. Ora, il rilascio di questo modello è stato molto apprezzato dalla comunità perché comunque c'è stato questo ritorno ad avere dei modelli open weight da parte di OpenAI. Lo stesso non si può dire per GPT-5, perché GPT-5 è stato rilasciato e un po' forse per il grande hype che c'era attorno, perché comunque dopo tutte le interviste in cui il CEO di OpenAI, Sam Altman, era andato a dire che avrebbero rilasciato un modello con le capacità intellettive di un PhD student, che aveva fatto questa intervista in cui era intervistato e diceva che a breve avremmo avuto un modello nel nostro cellulare che era più intelligente di loro due in quella stanza. È chiaro che le persone cominciano a pensare, ok, questa sarà un'altra rivoluzione, sarà un altro momento in cui ci avremo quell'effetto wow che magari ci abbiamo avuto quando abbiamo provato per la prima volta ChatGPT, quindi qualcosa di eccezionale. Così non è stato e le persone in realtà l'hanno colto male, non soltanto le persone che magari lo utilizzavano per esempio per task più specifici, per esempio il coding, in cui comunque non eccelle, a quanto pare non è a livello di Claude 4, ma è stato, e questo mi ha un po' stupito, è stato accolto male anche da persone più comuni, tra virgolette, che utilizzano ChatGPT per task più non tecnici, ecco, diciamo così. C'è il subreddit di ChatGPT in cui alcuni utenti si lamentavano del fatto che, ad esempio, molto spesso queste risposte che ottenevano da GPT-5, non erano troppo lunghe, non erano troppo piene di emozioni e sembrava, rispetto a prima, di parlare con una macchina. E questo è un problema perché molte persone stanno utilizzando questi modelli per ottenere consigli, diciamo, a mo' di terapista, di psicoterapeuta, e quindi nel momento in cui ci vai a conversare, ricevi delle risposte, delle grafiche in cui non sembra dimostrarti delle emozioni, magari non ti dà troppo ragione, ti trovi a dire: ah, però non funziona più bene come prima. Un altro utente, per esempio, lamentava il fatto che era solito utilizzare GPT-4 per scrivere delle storie in cui c'aveva vari personaggi che stavano in un mondo e dava personalità ai vari personaggi, non riesce più a farlo con ChatGPT-5 perché appunto le risposte sono brevi, sono molto distaccate e non riesce a dare una personalità a questi personaggi. Queste lamentele sono state talmente tante che OpenAI alla fine è stata costretta a rimettere anche GPT-4.4 all'interno di ChatGPT, il che mi fa un po' pensare, perché a me molto spesso quando parliamo, no, di queste cose mi sembra sempre di parlare di strumenti che sì, ok, magari lo conoscono in molti, però è un qualcosa che lo usi tu perché magari fai scrivere il codice, perché ce l'hai dentro Copilot. Invece in realtà ormai con questo tipo di strumenti, con GPT specialmente, in realtà perché la maggior parte della gente quello conosce, è un qualcosa che è entrato nelle vite di tantissime persone che magari non usano nemmeno un computer, non sanno nemmeno cos'è un computer, però ChatGPT lo usano. E il fatto che un'azienda come OpenAI sia costretta dagli utenti a rimettere un modello vecchio che aveva dismesso, è secondo me un segnale, diciamo, importante da un lato di quanto abbiano in qualche modo fallito il rilascio di GPT-5, dall'altro di quanto invece questa tecnologia potrebbe effettivamente non essere una bolla e basta, perché appunto viene usata dalle persone comuni e non soltanto dai nerd che scrivono il codice. Quindi ecco, questo c'è questa differenza, diciamo, importante. Per il nostro benchmark interno di Pokémon, invece, c'è da dire che GPT-5 è stato molto bravo perché rispetto a O3, praticamente ha completato Pokémon Rosso in meno della metà degli step necessari, degli step che sono stati necessari a O3. Quindi, insomma, è un benchmark, diciamo, stupido, tra virgolette, però è comunque un benchmark che teniamo in considerazione e che dimostra che anche qui, in pochi mesi, il modello è riuscito a fare grossi miglioramenti. Quindi, ok, che magari non è bravissimo a rispondere perché è troppo breve nelle risposte, o magari nel coding ancora non eccelle, però i miglioramenti secondo me ci sono stati. Magari non, noi non li vediamo ancora, ma in alcune cose probabilmente effettivamente è stato migliorato. Due ultime cose riguardo a OpenAI in generale, non soltanto a GPT-5. C'è un servizio di OpenAI che è stato rilasciato da qualche giorno che si chiama Optimize for GPT-5. Mettiamo il link nella puntata. È un servizio a parte, e questa cosa un po' mi fa strano, ma vabbè, non lo so perché l'hanno fatto così, in cui in pratica voi scrivete il vostro prompt, incollate il vostro prompt, e questo servizio ve lo ottimizza per GPT-5. Ora non so perché non hanno semplicemente messo un pulsantino che in basso nella chat lo fa in automatico prima che voi mandate il prompt a ChatGPT, però tant'è che c'è questo servizio, vi registrate se non siete registrati o comunque usate l'account che usate solitamente su ChatGPT, e potete ottenere dei prompt ottimizzati, migliorati per GPT-5. Magari è una beta, un qualcosa del genere che poi verrà integrato, non lo so.
Riguardo a questa cosa, stavo cercando di vabbè, sostanzialmente stavo utilizzando la moneta agent di GPT, e mi sono reso conto che alla fine del prompt, in fondo, quando, alla fine proprio della risposta testuale che ti dà, c'era un'iconcina nuova che, se cliccata, mi faceva vedere qual era stato il prompt utilizzato dalla agent mode, che era chiaramente diverso da quello che io avevo mandato inizialmente. Quindi era come se io ho scritto il prompt, me lo ha migliorato, ma non me l'aveva detto che me lo stava migliorando, e ha utilizzato poi quello per fare, diciamo, il task che gli avevo chiesto. E la cosa divertente è che, in fondo, diciamo, cliccando questo tasto, diciamo, veniva esplicito il prompt che avevo utilizzato, ma non potevo copiarlo e incollarlo. Il command C era disabilitato, e anche col tasto destro copy era disabilitato, e non so perché. Stavo cercando di ricreare un po' questa dinamica per vedere effettivamente qual era il tastino per indicarvelo meglio, cosa rappresentava, ma non lo sto più trovando nella mia history. E credo che comunque sia questa forma di optimize di GPT-5, che in qualche modo è stata integrata almeno per la agent mode, diciamo in background. Questo non vieta che in realtà lo stanno già utilizzando anche ora, dietro, e non ce lo dicono.
L'ultima cosa di cui volevo parlare, sempre un servizio cioè non un servizio, una novità di OpenAI all'interno di ChatGPT, si chiama Project Only Memory, e quello che hanno fatto praticamente è dare la possibilità, nel momento in cui voi create tramite ChatGPT un nuovo progetto, quello che potete fare è scegliere se a quello specifico progetto volete dare tutta la conoscenza che arriva dai progetti precedenti e dalle chat precedenti, se lo avete abilitato nelle impostazioni. Oppure potete scegliere di fare una chat nu un progetto nuovo in cui la memoria non è, diciamo, parti da zero, in modo tale che non prendi informazioni che erano presenti nelle chat precedenti e in progetti precedenti, in modo che create appunto uno spazio nuovo, isolato, in cui lavorare. Questa era una novità proprio degli ultimi giorni. Ok, direi che detto questo, ci siamo. Io non ho nient'altro da aggiungere, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
Posto così.
Allora, chiudiamo entro l'ora. E ci salutiamo qui, ricordandovi come sempre che potete seguirci tutto il resto della settimana nella nostra Pointer Chat. Su Telegram trovate il link nella nota della puntata. Detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!